I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e Dio angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Gli uomini desiderano incontrare il Signore. Desiderano incontrare colui che dà significato alla vita. E hanno bisogno, essendo l'uomo posto nel tempo e nello spazio, di avere un luogo dove incontrarlo. Perché se Dio è presente ovunque agisse, egli è presente dappertutto, nella luce, nel sole, nello spazio, in tutto ciò che esiste. Però il Signore ha legato la sua presenza ad azioni posti nello spazio e nella storia degli uomini. Presso il popolo ebreo il luogo fisico in cui gli uomini potevano incontrare il Signore era il Tempio di Gerusalemme. Era consuetudine recarsi a Gerusalemme o all'inizio di primavera o all'inizio dell'estate oppure in settembre. Ma l'occasione preferita era quella della Pasqua. La Pasqua, il grande ricordo della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. La seconda festa invece si riferiva all'entrata del popolo nella terra promessa. L'obbligo era per ogni persona che avesse superato i 13 anni. E si recavano ogni anno Maria e Giuseppe a Gerusalemme. L'obbligo per il bambino non c'era ancora, infatti aveva 12 anni. Però, potendo il bambino già camminare, muoversi, vigoroso, essi lo portano con sé. Essi quindi dimostrano cura per il bambino introducendolo nei gesti significativi della loro vita. In fondo l'educazione consiste in questo, nell'introdurre il cucciolo dell'uomo nello spazio dove vivono i genitori. E attraverso i gesti viene comunicato anche il valore del gesto e il significato per la vita dell'uomo. Vanno a Gerusalemme e il bambino rimane nel Tempio. Genitori essendo i bambini libero di muoversi fra i parenti, i conoscenti, le carovane, un gruppo in un altro, si accorgono soltanto quando arrivano nella prima tappa che il bambino non c'è. E il giorno dopo cominciano la ricerca. Qui è la Madonna che parla all'Evangelista. Dice, noi lo trovammo solo dopo il terzo giorno. Questo terzo giorno è memorabile nella vita di Maria. Perché mentre parla di questo terzo giorno, lei ha ben fisso in mente un altro terzo giorno, che è quello della permanenza di Gesù nella tomba. Quindi c'è un eco in questo, dopo tre giorni, un eco di ciò che accadrà, che sarà la grande sofferenza della madre e anche del padre, perché Gesù sarà in quel momento della sua vita il grande distacco nella condizione umana. E il bambino è ben sviluppato. E come sono soliti fare i bambini, fanno delle domande improvvise, impreviste, alle quali proprio non sai come rispondere. E lui si vede che proprio seduti in mezzo ai maestri, li ascoltava, li interrogava e tutti rimanevano meravigliati. Il bambino vuol dire che si sviluppa bene. In casa gli insegnano e l'intelligenza è vivace. Il figlio dice alla madre, io sono qui, che è casa mia. La madre lo rimprovera, travolta un po' dal grande sentimento, figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Immaginate la sofferenza di chi, un padre e una madre, che hanno smarrito il figlio. Qui c'è tutta l'intensità affettiva di un padre e di una madre. Gesù ricorda loro, specialmente lo ricorda Maria, che il fatto di essere nel Tempio per Gesù significa essere a casa sua. Gesù, nell'educazione che gli hanno dato Maria e Giuseppe, ha preso coscienza di sé. Ecco il punto. C'è il fiorire di una coscienza come appartenenza ad un padre. E Gesù dice loro, perché mi cercavate? Specialmente sta parlando con Maria, non ti ricordi più dell'Annunciazione? E non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio, se io non mi interessa delle cose che appartengono a mio padre? Il mio interesse per che cosa deve essere? Qui il processo educativo di Maria e di Giuseppe è stato molto buono, perché l'educazione consiste fondamentalmente a favorire lo sviluppo di una coscienza di sé, della libertà della persona capace di scegliere e quindi di seguire ciò che corrisponde alla voce dell'essere, della verità. Ma essi sono così angosciati, così presi, da una parte ancora venati di tristezza, dall'altra parte invece la grande gioia di averlo ritrovato, che non compresero. Però c'è qualcuno che custodisse. Sua madre custodiva queste cose. È la seconda volta che ci viene posto il modo di procedere di Maria nei confronti degli avvenimenti. Immediatamente lei non riesce ad afferrare ciò che le accade perché è al di fuori delle dimensioni della vita quotidiana, ma anche ciò che non capisce, lei lo custodisce. Ed è una memoria costruttiva, una memoria che dà a lei la piena coscienza dell'avvenimento che è accaduto. Quindi ha un senso del mistero della vita, di una vita che continuamente si svolge e genera novità, e questa novità ha bisogno di essere custodita, che sia il luogo della riflessione, in modo che tale che il Signore sia più interno a me stesso di quanto io non lo posso essere a me. E questo, la Madonna che custodiva, indica qual è l'atteggiamento corretto nei confronti di ciò che accade nella vita come dono del Signore. Tornati a casa, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e gli uomini. Cresce perché egli vive realmente la condizione umana, dove ogni cosa viene appresa dall'uomo come a secondo dell'età, a secondo dello sviluppo, a secondo della sensibilità. E cresceva anche davanti a Dio e anche davanti agli uomini si presentava come una persona normale, con intelligenza e saggezza. Viene proposta questa famiglia alle nostre famiglie, però notate, pur essendo Maria santa, Giuseppe santo, Gesù santo, non è evitato l'attenzione, perché la comprensione fra le persone richiede una continua fatica, in modo tale che solo la potenza dell'amore riesce, conservando la diversità, ad accoglierci reciprocamente, e questa diversità diventa una ricchezza, ma comporta la fatica dell'accoglienza dell'altro e di non pretendere che l'altro sia come vorresti tu. E qui abbiamo un esempio di famiglia perfetta, a cui non è risparmiata la fatica di un'accoglienza reciproca. La fatica che si richiede in ogni persona, da una parte, di vivere la propria vita, dall'altra parte, di accogliere la vita dell'altro come vita dell'altro che ha diritto di esistere e di essere se stesso. E nello stesso tempo, nel vivere insieme, nel sviluppare ciascuno la complementarità che è nell'altra persona. Però questo richiede un lavoro forte. Per cui l'esistenza, anche nelle migliori condizioni, comporta che ci sia l'intelligenza sveglia della persona, la libertà sveglia della persona, e soprattutto una grande capacità di accogliere l'altro com'è, sapendo che l'altro ha un destino buono e che non può essere soggetto alla volontà di un'altra persona, perché è Dio stesso che stabilisce il destino buono delle persone. Il bene che noi possiamo farci in una famiglia, ma poi con tutte le persone, è di aiutare ogni persona a realizzare il destino della sua vita. Perché solo in questo modo ogni uomo quindi è sostenuto dall'altro e la compagnia diventa la condizione normale attraverso la quale ciascuno di noi è il tu dell'altro, il tu pulito dell'altro, e in questo tu pulito sorge l'io pulito, chiaro, netto della persona.